Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Giovedì Santo. Il giorno. Seconda parte. Ecco Gesù là dove già sono i gentili che lo seguono. La pace a voi. Che volete da me? Vederti. Parlarti. Le tue parole ci hanno conturbati. Desideravamo sempre di parlarti per dirti che la tua parola ci colpisce, ma attendevamo di farlo in momento propizio. Oggi tu parli di morte. Noi temiamo di non potere più parlarti se non prendiamo quest'ora. Ma è possibile che gli ebrei possano uccidere il loro figlio migliore? Noi siamo gentili e la tua mano non ci beneficò. La tua parola ci era sconosciuta. Avevamo sentito parlare di te vagamente, ma non ti avevamo mai visto né avvicinato. Eppure, lo vedi, noi ti rendiamo omaggio. Tutto il mondo con noi ti onora. Sì. L'ora è venuta nella quale il figlio dell'uomo deve essere glorificato dagli uomini e dagli spiriti. Ora la gente è di nuovo intorno a Gesù, ma con la differenza che in prima fila sono i gentili e indietro gli altri. Ma allora, se è l'ora della tua glorificazione, tu non morrai, come dici, o come abbiamo capito, perché non è essere glorificato morire in tal modo. Come potrai riunire il mondo sotto il tuo scettro se tu muori prima di averlo fatto? Se il tuo braccio si immobilizzerà nella morte, come potrà trionfare e radunare i popoli? Morendo do la vita. Morendo edifico. Morendo creo il popolo nuovo. È nel sacrificio che si ha la vittoria. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto sulla terra non muore, rimane infecondo. Ma se invece muore, ecco che produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà. Chi odia la sua vita in questo mondo la salverà per la vita eterna. Io poi ho il dovere di morire per dare questa vita eterna a tutti coloro che mi seguono per servire la verità. Chi mi vuole servire, venga. Non è limitato il posto nel mio regno a questo o a quel popolo. Chiunque mi vuol servire venga e mi segua, e dove io sono sarà pure il mio servo, e chi mi serve l'onorerà il Padre mio, unico, vero e Dio, Signore del cielo e della terra, creatore di tutto quanto è, pensiero, parola, amore, vita, via, verità. Padre, Figlio, Spirito Santo, uno essendo trino, trino essendo unico, solo, vero Dio. Ma ora l'anima mia è turbata. E che dirò? Dirò forse, Padre, salvami da quest'ora? No, perché io sono venuto per questo, per giungere a quest'ora. E allora dirò, Padre, glorifica il tuo nome. Gesù apre le braccia in croce, una croce purpurea contro il candore dei marmi del portico, e alza il volto, offrendosi, pregando, salendo con l'anima al Padre. E una voce più forte del tuono, immateriale, nel senso che non è simile a nessuna voce di uomo, ma sensibilissima per tutti gli orecchi, empie il cielo sereno della bellissima giornata d'aprile e vibra, più potente di accordo d'organo gigante, bellissima nella sua tonalità e proclama. E io l'ho glorificato e ancora lo glorificherò. La gente ha avuto paura. Quella voce così potente che ne ha vibrato il suolo e ciò che su esso si trova. Quella voce misteriosa, diversa da ogni altra, veniente da una fonte che è sconosciuta. Quella voce che empie tutto, da settentrione a mezzogiorno, da oriente a occidente, terrorizza gli ebrei e stupisce i pagani. I primi si gettano, sol che possano farlo, al suolo, mormorando nel tremore: «Ora morremo! Abbiamo sentito la voce del cielo! Un angelo gli ha parlato!» e si battono il petto in attesa della morte. I secondi gridano: «Un tuono, un boato! Fuggiamo, la terra ha ruggito, ha tremato!» Ma fuggire è impossibile in quella ressa che si accresce di quelli che, ancor fuor delle mura del tempio, accorrono entro di esse, gridando: «Pietà di noi, corriamo! Qui è luogo santo, non si fenderà il monte dove sorge l'altare di Dio». E perciò ognuno resta dove è, dove lo blocca la folla e lo spavento. Sulle terrazze del tempio accorrono i sacerdoti, gli scribi, i farisei, che erano sparsi per i meandri di esso, e leviti e strategoi, agitati, sbalorditi, ma di tutti loro non scendono fra la gente che è nei cortili altro che Gamaliele con suo figlio. Gesù lo vede passare, tutto candido nella veste di lino, che è così bianca da splendere persino sotto il forte sole che la investe. Gesù, guardando Gamaliele, ma come parlando per tutti, alza la voce dicendo: «Non per me, ma per voi è venuta questa voce dal cielo». Gamaliele si arresta, si volge, trivella con gli sguardi dei suoi occhi profondissimi e nerissimi, che l'abitudine ad essere un maestro venerato come un semidio fa involontariamente duri come quelli dei rapaci, lo sguardo zaffiro, limpido, dolce nella sua maestà di Gesù. E Gesù prosegue: «Ora si ha il giudizio di questo mondo. Ora il principe delle tenebre sta per essere cacciato fuori, ed io, quando sarò innalzato, trarrò tutti a me, perché così salverà il figlio dell'uomo». Noi abbiamo imparato dai libri della legge che il Cristo vive in eterno, e tu ti dici il Cristo e dici che devi morire. E ancora dici che sei il figlio dell'uomo e salverai essendo esaltato. Chi sei dunque, il figlio dell'uomo o il Cristo? E chi è il figlio dell'uomo?» dice la folla che si rinfranca. «Sono un'unica persona. Aprite gli occhi alla luce. Ancora per un poco la luce è con voi. Camminate verso la verità, sinché avete la luce fra voi, affinché non vi sorprendano le tenebre. Coloro che camminano nel buio non sanno dove vadano a finire. Finché avete fra voi la luce, credete ad essa per essere figli della luce. Tace. La folla è perplessa e divisa. Una parte se ne va scrollando il capo. Una parte osserva l'atteggiamento dei principali dignitari, farisei, capi dei sacerdoti, scribi e specie di Gamaliele, e regola i propri moti su questo atteggiamento. Altri ancora approvano col capo e si inchinano a Gesù con chiari segni di volergli dire: crediamo, ti onoriamo per ciò che sei, ma non osano schierarsi apertamente in suo favore. Hanno paura degli occhi attenti dei nemici di Cristo, dei potenti che li sorvegliano dall'alto delle terrazze che sovrastano i superbi porticati che cingono i cortili del Tempio. Anche Gamaliele, dopo essere rimasto pensieroso qualche minuto e par che interroghi i marmi che pavimentano il suolo per avere risposta alle sue interne domande, si riavvia verso l'uscita dopo aver scrollato testa e spalle come per disappunto o sprezzo, e passa diritto davanti a Gesù, senza più guardarlo. Gesù invece lo guarda con compassione e alza di nuovo la voce fortemente e come un bronzeo squillo per superare ogni rumore ed essere sentito dal grande scriba che se ne va deluso. Pare che parli per tutti, ma parla per lui solo, è palese. Dice a voce altissima: chi crede in me non crede in verità in me, ma in colui che mi ha mandato, e chi vede me vede colui che mi ha mandato, e questo colui è bene il Dio di Israele, perché non c'è altro Dio fuorché lui. Per questo dico: se non potete credere a me come a colui che è detto figlio di Giuseppe di Davide ed è figlio di Maria, della stirpe di Davide, della vergine vista dal profeta, nato a Betlemme, come è detto nelle profezie, precorso dal Battista, ancor come è detto da secoli, credete almeno alla voce del vostro Dio che vi ha parlato dal cielo. Credete in me come figlio di questo Dio di Israele, che se non credete a chi vi ha parlato dal cielo, non me offendete, ma il vostro Dio di cui sono figlio. Non vogliate rimanere nelle tenebre. Io sono venuto luce al mondo affinché chi crede in me non resti nelle tenebre. Non vogliate crearvi dei rimorsi che non potreste più placare quando io fossi tornato là donde sono venuto, e che sarebbero un ben duro castigo di Dio sulla vostra pervicacia. Io sono pronta a perdonare sinché sono tra voi, finché il giudizio non è fatto, e per quanto sta a me ho desiderio di perdonare, ma diverso è il pensiero del Padre mio, perché io sono la misericordia ed egli la giustizia. In verità vi dico che se uno ascolta le mie parole e non le osserva poi, io non giudico. Non sono venuto nel mondo per giudicare, ma per salvare il mondo. Ma anche se io non giudico, in verità vi dico che vi è chi vi giudica per le vostre azioni. Il Padre mio, che mi ha mandato, giudica coloro che respingono la sua parola. Sì, chi mi disprezza e non riconosce la parola di Dio e non riceve le parole del Verbo, ecco che ha chi lo giudica. La stessa parola che io ho annunziata, quella lo giudicherà nel giorno estremo. Dio non si irride, è detto, e il Dio irriso sarà terribile a coloro che lo giudicarono pazzo e mentitore. Ricordate tutti che le parole che mi avete sentito dire sono di Dio, perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato egli stesso mi ha prescritto quello che debbo dire e di che devo parlare. E io ubbidisco al suo comando, perché io so che il suo comandamento è giusto. Vita eterna è ogni comando di Dio. Ed io, vostro maestro, vi do l'esempio di ubbidienza ad ogni comando di Dio. Perciò siate certi che le cose che vi ho dette e vi dico, le ho dette e le dico così come mi ha detto il Padre mio di dirvele. E il Padre mio è il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, il Dio di Mosè, dei patriarchi e dei profeti, il Dio di Israele, il Dio vostro. Parole di luce che cadono nelle tenebre che già si incupiscono nei cuori. Gamaliele, che si era nuovamente fermato a capochino, riprende ad andare. Altri lo seguono crollando il capo o sogghignando. Anche Gesù se ne va. Ma prima dice a Giuda di Cheriot: «Va dove devi andare», e agli altri: «Ognuno è libero di andare, dove deve o dove vuole. Con me restino i discepoli pastori». «Oh, prendi anche me con te, Signore», dice Stefano. «Vieni». Si separano. Non so dove va Gesù, ma so dove va Giuda di Cheriot. Va alla porta speciosa, o bella, salendo i diversi scalini che dall'atrio dei gentili portano a quello delle donne, e dopo averlo attraversato, salendo al termine di esso altri scalini, occhieggia nell'atrio degli ebrei e con ira batte il piede al suolo, non trovando chi cerca. Torna indietro. Vede una delle guardie del tempio. La chiama. Ordina con la sua solita arroganza: «Vada Eleazar ben Anna, che venga subito alla bella. Lo attende Giuda di Simone per cose gravi». Si appoggia a una colonna e attende. Poco tempo. Eleazaro, figlio di Anna, Elchia, Simone, Doras, Cornelio, Sadoc, Naum e altri accorrono con un grande svolazzio di vesti. Giuda parla a voce bassa ma concitata: «Questa sera, dopo la cena, al Getsemani, veniteci e prendetelo. Datemi il denaro». «No. Te lo daremo quando tu verrai a prenderci questa sera. Non ci fidiamo di te, ti vogliamo con noi. Non si sa mai», ghigna Elchia. Gli altri assentono in coro. Giuda avvampa di sdegno per l'insinuazione. «Giura, lo giuro su Giove che dico il vero». Sadoc gli risponde: «Va bene, ma è meglio fare così. Quando è l'ora, tu vieni. Prendi i preposti alla cattura e vai con loro, che non avvenga che le guardie stolte arrestino Lazzaro al caso e facciano cadere guai. Tu indicherai ad esse con un segno l'uomo. Devi capire, è notte, ci sarà poca luce, le guardie saranno stanche, assonnate, ma se tu guidi... Ecco, che dite? Si volge ai compagni il perfido Sadoc e dice: io proporrei per segnalare un bacio. Un bacio, il miglior segno per indicare l'amico tradito. Ridono tutti. Un coro di demoni sghignazzanti. Giuda è furente, ma non arretra più. Soffre per lo scherno che gli fanno, non per quello che sta per fare. Tanto che dice: ma ricordate che voglio le monete contate nella borsa prima di uscire di qui con le guardie. Le avrai, anche la borsa ti daremo, perché tu possa conservare quelle monete come reliquia del tuo amore. Addio, serpe! Giuda è livido, è già livido. Non perderà mai più quel colore e quell'espressione di spavento disperato. Essa, anzi, con l'andar delle ore si accentuerà sempre più, sino ad essere insostenibile alla vista quando penzolerà dall'albero. Fugge via. Gesù si è rifugiato nel giardino di una casa amica. Un quieto giardino delle prime case di Sion. Mura alte e antiche lo cingono. È silenzioso e fresco, coperto come è dalle fronde semoventi di vecchi alberi. Una voce di donna canta poco lontano una dolce ninna nanna. Devono essere passate delle ore, perché i servi di Lazzaro, di ritorno dopo essere andati non so dove, dicono: i tuoi discepoli sono già nella casa dove si prepara per la cena, e Giovanni, dopo aver portato con noi i frutti ai figli di Giovanna di Cusa, se n'è andato a prendere le donne per accompagnarle da Giuseppe d'Alfeo, che è venuto solo oggi, quando sua madre non sperava più di vederlo, e poi da lì alla casa della cena, perché è il vespro. Andremo anche noi. Sono venute le ore delle cene. Gesù si alza, rimettendosi il manto. Maestro, lì fuori ci sono delle persone, persone di censo. Vorrebbero parlarti senza essere viste dai farisei, dice un servo. Falli entrare. Ester non si opporrà. Non è vero, donna? Dice Gesù, rivolgendosi ad una matura donna che sta accorrendo per salutarlo. No, maestro, la mia casa è tua, lo sai. Per troppo poco hai usato di essa. Tanto che basti a dire al mio cuore, era casa amica. Ordina al servo, conduci chi attende. Entrano una trentina di persone di dignitoso aspetto. Ossequiano. Uno parla per tutti. Maestro, le tue parole ci hanno scosso. Abbiamo sentito in te la voce di Dio, ma ci dicono folli perché crediamo in te. Che fare allora? Non a me crede chi crede in me, ma crede in colui che mi ha mandato e del quale oggi avete sentito la voce santissima. Non me vede chi vede me, ma vede colui che mi ha mandato, perché io sono una sola cosa col Padre mio. Per questo vi dico che dovete credere per non offendere Dio che mi è e vi è Padre e vi ama sino a sacrificarvi il suo unigenito. Che se è dubbio nei cuori che io sia il Cristo, non vi è dubbio che Dio sia nel cielo. E la voce di Dio che io ho chiamato Padre oggi al Tempio, chiedendogli di dare gloria al suo nome, ha risposto a colui che Padre lo chiamava, e senza dirgli mentitore o bestemmiatore, come molti dicono. Dio ha confermato che io sono la sua luce. Io sono la luce venuta al mondo. Io sono venuto luce al mondo, affinché chi crede in me non resti nelle tenebre. Se uno ascolta le mie parole e poi non le osserva, io non lo giudico. Non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi disprezza e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica. La parola da me annunciata, quella sarà che lo giudicherà nel giorno estremo, perché era sapiente, perfetta, dolce, semplice, così come è Dio, perché quella parola è Dio. Non sono io, Gesù di Nazareth, detto il figlio di Giuseppe, legnaiuolo della stirpe di Davide e figlio di Maria, fanciulla ebrea, vergine della stirpe di Davide sposata a Giuseppe, che ho parlato. No, io non ho parlato di mio, ma è il Padre mio, colui che è nei cieli e ha nome Geovè, colui che oggi ha parlato, colui che mi ha mandato, che mi ha prescritto quello che devo dire e di che ho da parlare. Io so che nel suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che dico, le dico come me le ha dette il Padre, e in esse è vita. Per questo vi dico, ascoltatele, mettetele in pratica, e avrete la vita. Perché la mia parola è vita, e chi l'accoglie, accoglie insieme a me il Padre dei cieli, che mi ha mandato a darvi la vita, e chi ha in sé Dio ha in sé la vita. Andate, la pace venga a voi e vi permanga. Li benedice e congeda. Benedice anche i discepoli. Trattiene solamente Isacco e Stefano. Gli altri li bacia e li congeda. E quando sono andati, esce per ultimo insieme ai due e va con essi per le viette più solitarie e già scure alla casa del cenacolo, e giunto là, abbraccia e benedice con particolare amore Isacco e Stefano, li bacia, li benedice di nuovo, li guarda andare, e poi bussa ed entra.